E allora, intanto stamattina, la prima cosa che sento di fare nel mio cuore, e può sembrare strano, è incominciare la predicazione dicendo esattamente una parola, anzi tre parole sono: Gloria a Dio. Perché? Perché credo che la Chiesa non deve mai perdere di vista quello che Dio ha fatto per noi. E quindi non deve mai cessare il desiderio nostro di glorificare Dio e di poter dare gloria a Dio. Se non abbiamo nessun motivo per cui dare gloria a Dio, allora non abbiamo nessun motivo per riunirci qui la mattina di domenica. Amen. Se non hai nessun motivo per glorificare Gesù Cristo, rischiamo di diventare dei cristiani religiosi e sterili. E nel nome di Gesù, la sua Chiesa è ora che si risvegli. Amen. Perché altrimenti qua abbiamo fatto un bell'edificio, ma che non serve a niente. Se questo edificio deve essere la nostra fine, Dio metterà la fine all'edificio. Attenzione. Perché noi stiamo rischiando di bloccare con la nostra mente il piano di Dio. C'era stato un tempo in cui in Israele hanno costruito un bel tempio. E Dio ha detto: io metterò il nome su questo tempio, però voi non dovete mai dimenticarvi di me, che sono il Dio del tempio. E il Signore vuole che noi non ci dimentichiamo mai di Lui. Questo luogo non è fatto per noi, è fatto per Lui affinché la sua gloria possa manifestarsi attraverso di noi. E affinché tutte le persone che entrino qui possano incontrare Dio, ma non perché Dio è qui, ma perché Dio è dentro di noi. Amen. Non è il tempio che fa Dio, è Dio che ha fatto il tempio. E principalmente ha fatto questo tempio, che è il mio corpo. E tu puoi dire: ma io non ho motivo per glorificare Dio. Ma se il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo, tu hai già un motivo per glorificare Dio. Amen. Mi seguite? Quindi guardati, guardati. Ti stai guardando? Sì? Ok. E guardandoti puoi dire gloria a Dio. Perché? Perché noi siamo la gloria di Dio. Dio ha fatto sì che il suo figliolo potesse restituirci qualcosa che noi abbiamo perso. Noi eravamo stati creati a sua immagine e somiglianza e oggi questa immagine e somiglianza è stata recuperata in Cristo Gesù. Amen? E quindi io sono molto preoccupato perché vedo invece la Chiesa che sta perdendo di vista certe cose e mi sto incominciando a preoccupare seriamente, e non per modo di dire, perché se noi perdiamo di vista l'obiettivo non raggiungeremo le promesse che Dio vuole farci raggiungere. C'è uno spirito che sta animando la società, che è quello di rendere l'uomo libero, e sento che questo spirito c'è il pericolo che entra anche dentro la Chiesa. Perché? Perché se voi ci fate caso, il diavolo sta muovendo dei gradini. Per prima cosa, questo spirito è entrato nel campo filosofico, per mezzo del relativismo. E poi è entrato nel piano sociale, con l'abbattimento delle figure principali della società, genitori, maestri, educatori. Non abbiamo bisogno più di nessuno. Per poi andare sotto il profilo istituzionale, facendo perdere la propria sovranità agli stati, perché oggi non governano più gli stati, ma governano le banche. Per poi andare sotto il profilo spirituale, non abbiamo più bisogno di una chiesa, perché Dio parla direttamente ai nostri cuori. Attenzione, attenzione, perché questo è lo spirito dell'Anticristo, non è lo spirito di Dio. Dio ha dato libertà all'uomo, sì, ma in Cristo Gesù. E Cristo ha detto che lui ha stabilito che il modello che Dio vuole portare avanti fino al suo ritorno è la sua Chiesa. E non possiamo annullare la Chiesa dal progetto di Dio, perché altrimenti rischiamo di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza, perché ognuno avrà un'idea personale di Dio. E così facendo ci sono tanti pericoli che noi non comprendiamo che stanno avvenendo, perché il popolo di Dio, anziché di conoscere Dio, vuole conoscere una forma di Dio che non è quella di Dio. Scusatemi il gioco di parole. Per cui ognuno poi si fa un modello di Dio proprio, che non è quello che Dio ha rivelato in Cristo Gesù. Quando Gesù ha rivelato se stesso, ha detto: in verità, io vi dico, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. E Gesù è la via, Gesù è la verità e Gesù è la vita. Questo ci fa capire una cosa importante, che Dio ha tracciato in Cristo la via che noi dobbiamo seguire. E noi abbiamo bisogno di un modello. E questo modello non posso essere né io né tu. Il primo modello che tutti noi dobbiamo avere è Cristo. Amen? E guai se io proiettassi un modello umano, perché il primo modello che lui ha dato è il modello perfetto, a cui tutti dobbiamo tendere, a cui tutti noi dobbiamo tendere. Poi Paolo ha detto anche: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo, ma là sta parlando di un modello che praticamente è un secondo modello, che sono i ministeri, e poi via via scendiamo. Ma il primo modello, cioè quello che poi è la pietra angolare su cui tutti dobbiamo poggiare, è Cristo. E quindi tutti noi abbiamo un compito, che la vita del cristiano forse non è centrata in testa, ma è proprio la vita del cristiano. La vita del cristiano si fonda su Cristo, perché noi dobbiamo recuperare, dobbiamo costruire l'immagine di Cristo dentro di noi. Per cui se tu non hai capito questo scopo, penserai che al momento della nuova nascita, al momento che tu hai detto: sì Signore Gesù, grazie di essere entrato nella mia vita, è finito tutto lì. No, è appena iniziato tutto, non è finito, è appena iniziato tutto. C'hai un'immagine da recuperare, un'immagine che è dentro lo spirito e che devi irradiare la tua mente, la tua anima, il tuo corpo. Per cui, cari fratelli, forse siamo ancora all'inizio. E poi Gesù ha detto: io sono anche la verità. E stamattina vorrei farvi capire questo concetto, perché quando in Matteo, possiamo aprirlo, o prendere questo versetto, Matteo capitolo 22, 34, 40, Gesù ha stabilito proprio la strada che noi dobbiamo percorrere per portare un cristianesimo vivo nella nostra vita. Ed è molto semplice, non è qualcosa di difficile. E guardate una cosa, i farisei, c'è scritto che udito ciò che egli stava insegnando, quindi, e che aveva udito e che aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova, perché poi a Gesù lo volevano mettere sempre alla prova, poveretto: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? Sapete, la legge di Mosè era piena zeppa di comandamenti, e non c'era un comandamento più importante dell'altro, perché la legge stessa diceva che se tu fallivi in un solo comandamento avevi fallito in tutta la legge, per cui non c'era un comandamento più importante, e qua era la trappola. Ma Gesù gli ha sovvertito tutto e gli ha fatto capire che quei comandamenti della legge non facevano altro che rappresentare la sua figura, è quella a cui noi dobbiamo tendere. Infatti poi cosa ha detto? Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e questo è il grande, ed è anche il primo comandamento. E il secondo, che è simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e tutti i profeti. La legge e i profeti era la Bibbia che allora avevano. Non c'era ancora il Nuovo Testamento scritto. Per cui era come se il Signore stava dicendo: da questo dipende tutta la mia parola. Oggi questa è l'eredità che Cristo ci ha lasciato. E il cristianesimo non può sussistere se perdiamo di vista questi due obiettivi. Per prima cosa, ama il Signore, il Dio tuo. E la cosa che io voglio farvi vedere stamattina è che questo concetto è legato non soltanto alla persona di Gesù, perché tu non devi soltanto amare Gesù come persona, perché la rivelazione che Cristo, che Dio Padre ha dato, non è stato soltanto Gesù. Gesù è la seconda parte della rivelazione. La prima rivelazione che Dio ha dato di se stesso è nella parola. Perché la prima parte della rivelazione è stata scritta nella parola, poi c'è stata una seconda rivelazione che è stata l'incarnazione di Cristo, che è la parola fatta vivente, ma ha camminato in mezzo a noi soltanto per 33 anni, poi se n'è andato. E altresì oggi ha lasciato lo Spirito Santo, e qual è il compito dello Spirito Santo? Di rivelarci Cristo attraverso la sua parola. Per cui è importante che noi riscopriamo come credenti e come cristiani il valore della parola di Dio, perché forse stiamo perdendo questo concetto che è molto importante. E io vi voglio dire stamattina, non mi interessa quello che gli altri hanno fatto di errore sulla parola di Dio, non mi interessa il fatto che altri possano aver interpretato la parola di Dio in maniera sbagliata, questo è un loro problema. Dio sta qui dentro e io lo posso scoprire solo leggendo la sua parola. Amen. E questo non lo dobbiamo mai perdere di vista. Cari fratelli, quando noi veniamo in chiesa, quando io ero abituato da piccolo a venire in chiesa, che avevo l'enciclopedia vivente nelle braccia, cioè molte volte noi questo concetto l'abbiamo perso. Mi fa piacere che là vedo una Bibbia a portata di mano e qua ce n'è un'altra. Ma molte volte, quando non c'erano i computer, perché non c'erano i computer, non c'erano i telefonini, eccetera, tutte le persone che andavano in chiesa avevano una Bibbia. E l'innario, ecco, perché allora non c'erano le videoproiezioni. Ok, quello che è importante è che c'era questo desiderio, subito, quando una persona si convertiva, di acquistare una Bibbia perché si voleva conoscere Dio. E forse si aveva la consapevolezza che Dio non ha scritto un libro uno qualunque, perché la Bibbia non sono i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Perché i Promessi Sposi, una volta che l'hai letto dall'inizio alla fine, sai la storia dall'inizio alla fine, non ti può dire nient'altro di più di quello che ti ha appena finito di dire. La Bibbia non c'è né un inizio né una fine, perché è stata scritta col dito di Dio e ancora la parola fine non è stata scritta. Amen. È una rivelazione continua. E se tu non ti innamori di questa rivelazione, ti posso garantire che non ti innamori neanche di Cristo. Amen. Perché Cristo lo scopre attraverso la sua parola. Se io oggi sono quello che sono, è perché a 12 anni, per la prima volta, ho avuto il coraggio, spinto da non so che cosa, a prendere la prima pagina della Bibbia e in un anno leggerla fino all'ultima pagina. Darmi dove è scritto quella tale cosa e quest'altra tale cosa non è per un motivo tanto uno qualunque, è perché quel libro mi ha fatto appassionare e l'ho riletto tante di quelle volte, e ogni volta che leggo lo stesso passo è come se si apre un libro parallelo diverso. Perché? Perché l'ha scritto Dio, non è un libro umano. E se noi cristiani non ci innamoriamo di questo libro, mi dispiace, non saremo neanche innamorati di Dio. Perché io scopro Dio non attraverso una predicazione, ma attraverso l'incontro con la sua parola. Amen. Poi la predicazione mi aiuta. Ma se noi vogliamo cibarsi solo la domenica dalla predicazione, mi dispiace, saremo sempre zoppi. Sapete, nell'antichità i grandi pastori, i grandi servi di Dio, come leggevano la Bibbia? Per prima cosa si inginocchiavano davanti alla parola di Dio. E dicevano: Signore, prima che io la legga, predisponi il mio cuore affinché io possa sentire quello che tu hai da dirmi. E poi incominciavano a leggere e annotavano tutto quello che Dio gli diceva. E infatti Spurgeon scrisse non so quanti volumi, ora letto la Bibbia, di incominciarla a leggere. Amen. Vi vorrei incoraggiare stamattina che se qualcuno ancora non ha una Bibbia, di comprarla. E anziché di leggervi libri che parlano della Bibbia, andate direttamente alla fonte prima e leggete la parola di Dio. Amen? Perché poi tutto il resto va letto con gli occhi della parola. Come faccio a distinguere se un autore scrive un suo pensiero o scrive qualcosa che è in linea alla parola? Perché già ho letto la parola. Altrimenti poi mi cibo di pensieri degli altri, ma non del pensiero di Dio. Amen? E questo non sto dicendo che non dobbiamo leggere libri di altri, perché io ho la biblioteca piena di casa mia di libri, ma prima ho letto la parola, poi ho aggiunto a quello il pensiero di altri uomini che hanno letto la parola di Dio. Amen. Per cui la cosa che vogliamo fare, se vogliamo crescere, è trascorriamo tempo con Lui e con la Sua parola. Ama il Signore. Tant'è vero che, voglio farvi una domanda, come possiamo misurare il nostro amore verso di Lui? Dal tempo che noi spendiamo per Lui e con Lui. Quindi dalla capacità che io ho di trascorrere, dal desiderio che io ho di trascorrere del tempo con Dio, quello mi farà capire se io sono innamorato di Dio. Quando noi ci innamoriamo della persona della nostra vita, se ce lo ricordiamo un po', no? Che siamo un pochettino stati così, forse presi, poi magari ce lo scordiamo strada facendo, che volevamo trascorrere tutto il nostro tempo con quella persona. Per cui praticamente allora c'era la Telecom che faceva la famosa pubblicità, ma quanto mi costi? Ma quanto? No. Allora, è vero? Ed eravamo disposti a cancellare tutti i nostri impegni, a cancellare tutte le nostre attività lavorative, qualcuno si fingeva malato al lavoro, eccetera, perché eravamo presi. Ecco, Dio vuole essere amato, permettetemi di dirlo, ancora di più di così. Perché vuole che il nostro amore non sia un amore confinato all'amore umano, ma che sorpassi quello umano. Cioè noi dobbiamo amare Dio nel suo amore. E dobbiamo chiedere al Signore, Signore, visto che tu hai cosparso dentro di me, mi hai sparso il tuo amore, fai uscire il tuo amore dalla mia vita affinché io possa amare te e il mio prossimo come tu hai amato me. E questo ci fa capire che usciamo in questa maniera dalle porte dell'individualismo. Quando Gesù fu portato nel deserto, la prima cosa che il diavolo gli ha detto nella tentazione, che cosa è stato? Di a queste pietre, di diventare pane. E cosa ha risposto? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non di solo pane vive l'uomo. Cioè significa non solo delle cose naturali noi viviamo. Non ha detto, attenzione, non ha detto che l'uomo vive solo delle cose spirituali, ha detto non solo delle cose naturali, ma anche delle cose spirituali. Però se tu non ti cibi mai delle cose dello spirito, vivrai sempre un cristianesimo nella carne e mai nello spirito. Perché gli occhi della fede si aprono man mano che tu alimenti il tuo spirito nella fede. Le orecchie spirituali per ascoltare Dio si aprono man mano che tu ti alleni all'ascolto di Dio. Sembro Luca Toni che faccio così. E scusate se lo dico, i piedi dello spirito, cioè quelli che annunciano buone novelle, incominciano a prendere forza man mano che io vado nei posti ad annunciare che Cristo è il Signore. Non c'è altro modo di fare riflettere Dio in noi se noi non facciamo la nostra parte, la parte che ci è richiesto. L'Apostolo Paolo ha scritto in Prima Corinzi, capitolo 3, se non erro, voi siete collaboratori di Dio. Non ha detto Gesù è il mio collaboratore, non ha detto neanche Paolo è il mio collaboratore, ma si è rivolta a tutta la Chiesa dicendo voi siete collaboratori di Dio, altresì ha aggiunto voi siete anche il campo di Dio. Ok? C'è un seme che il Signore sta facendo crescere dentro di noi e questo seme lo fa crescere la sua parola. E quando incomincia ad avere questo contatto con Dio e la sua parola, incomincerà dentro di te quella resa a Dio. Perché? Perché lì dentro c'è scritto il modello che Dio vuole per la tua vita. E quando tu ti confronti con quel modello, la grazia di Dio ti incomincia a parlare, ti incomincia a illuminare e tu comprendi esattamente quello che Dio vuole, qual è la tua parte, perché sai una cosa, c'è anche la tua parte. C'è anche quello che devi fare tu, non lo possiamo annullare. E lì lo scopri. Quando Dio ti dice come edificare la tua vita nel frutto dello Spirito, lo leggi lì e ti spiega anche come farlo. Sapete come farlo? Perché tutto è collegato poi all'adorazione. Cioè lo capisci, e lo capisci leggendolo. Tutto è collegato alla tua resa a Dio, e lo capisci leggendolo. Tanto è vero che quando Gesù si rivolgeva ai suoi discepoli sotto il profilo spirituale, sotto il piano spirituale, siccome loro erano ancora carnali che vivevano sempre di solo pane naturale e non del cibo spirituale, certe volte non lo capivano. E c'è stato quel bellissimo episodio quando Gesù gli ha detto ai suoi discepoli: siccome io ho un appuntamento con una donna della Samaria, per favore, voi andate a comprare il mangiare, io ho qualcosa di più importante da fare, devo fare una consulenza. E quando i discepoli arrivarono da Gesù, la cosa comica è che il Signore aveva finito di parlare con questa donna e vedevano che, pur avendo portato il mangiare, Gesù non mangiava. E si meravigliavano. E in Giovanni 4 c'è scritto che loro lo supplicarono a un certo punto: maestro, mangia, come? Ci hai detto di andare a comprare da mangiare? Noi già ci siamo fatti la pancia piena e ancora tu non mangi. E Gesù li ha guardati e ha detto: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E i discepoli si dicevano infatti gli uni con gli altri: forse qualcun altro gli ha portato da mangiare, porca miseria, siamo arrivati troppo tardi. E siccome i discepoli vivevano di solo pane, ancora non avevano capito che c'era un cibo spirituale, pensavano realmente che qualcuno aveva portato del cibo naturale a Gesù. E Gesù lo capisce, non si ferma lì. E li sciocca ancora di più, perché gli disse: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. E questo non è solo il cibo di Gesù, è anche il nostro cibo spirituale. Comprendete? Quindi la nostra vita deve reggersi su questo concetto: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. E dove trovo le coordinate per poter fare tutto questo? Dentro la sua parola. Qualcuno ha detto che la parola di Dio è una bussola e lo Spirito Santo è la guida, la strada. La bussola o la mappa, come spesso io dico. Ok? Per cui la mappa è completa. Lui mi fa vedere dove devo arrivare. Lì, in quella zona. E la Bibbia è la bussola che non mi fa mai perdere di vista dove è il nord, dove è il sud, dove sono le coordinate per arrivare a quella zona. Per cui è come se nel tuo, GPS, navigatore satellitare, non programmi che devi arrivare in un posto e non dai le coordinate. Pur essendoci la cartina geografica completa, non ci arriverai perché non hai dato le coordinate. Per cui ci vogliono tutte e due le cose: il tuo rapporto con Dio e il tuo rapporto con la parola di Dio. Il rapporto con lo Spirito Santo è il rapporto con la parola di Dio. E la Chiesa deve incominciare ad avere da capo fame della parola di Dio. Perché molte volte noi siamo più interessati a capire cosa dice quel predicatore, quell'altro predicatore, forse siete più interessati a capire cosa dico io e cosa dice il pastore Mauro, e meno interessati a capire cosa dice Dio attraverso la parola di Dio. Io voglio dire, io non starò qui per chissà quanto tempo. Oggi ci sono, domani non lo so, non so neanche quanto camperò. Ma se tutti quanti voi siete ancorati a quello che io vi posso dire, appena io non ci sono più, appena un pastore non c'è più, la Chiesa è finita. Ma se siete ancorati a quello che Dio ha rivelato nella sua parola, capite che prima viene la sua parola e poi viene il ministero. Ma io non sono potuto diventare quello che oggi sono se prima non ho incontrato Dio nella parola. Amen. Ed è un livello che Dio vuole che noi saliamo. C'è una cosa che dobbiamo comprendere, cari fratelli. Nella parola di Dio, è bello che dovevo parlare sempre, io mi preparo due punti e poi parlo sempre del primo. Nella parola di Dio c'è qualcosa di grande. Sapete una cosa? Dio ci ha rivelato la grazia in Cristo Gesù. Ma come dicevo poco fa, il Signore nella sua parola mi fa altresì comprendere che c'è qualcosa che io devo fare affinché l'opera della grazia diventa vivente dentro di me. E ora ve lo faccio comprendere. Quando Gesù ha detto in Luca 4: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha unto, per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Cosa significa questo? Significa che la grazia di Dio e l'opera di Cristo Gesù mi ha liberato dalla schiavitù del peccato. E io oggi sono una persona che ha nuovi ideali e un nuovo scopo nella vita. Ma la grazia di Dio, ascoltatemi, non significa che è tutto finito lì e che io non ho niente da fare. Perché molti conducono un cristianesimo dove Dio gli ha spalancato le porte della prigione e rimangono ancora in prigione. Molti conducono un cristianesimo dove Dio li ha liberati dal dominio del peccato e ancora sono schiavi del peccato. Perché succede questo? Perché Gesù l'ha spiegato. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non è soltanto l'atto di grazia che ci ha liberati, ma devo conoscere che c'è stato un atto di grazia che mi ha liberato da una schiavitù. Cosa significa questo? Significa, è tutto contenuto lì, attenzione, vi posso dire anche pagina per pagina se volete. Significa che Gesù Cristo mi ha liberato non per essere più schiavo. Perché quando Paolo incominciò a parlare del suo Vangelo di grazia, era pure preoccupato che questo Vangelo non venisse capito, perché ha detto infatti che significa che dove il peccato abbonda la grazia deve sovrabbondare, che per caso noi dobbiamo peccare per fare sovrabbondare la grazia di Dio, è già detto al capitolo 6 dei Romani, se volete lo potete andare a leggere, c'è scritto no, di certo, non sto dicendo questo. La grazia di Dio mi ha liberato dalla schiavitù. Quindi oggi io, conoscendo quello che Lui ha fatto, non faccio altro che appropriarmi di un diritto di grazia che mi è stata fatta. E mentre prima ero prigioniero con le sbarre chiuse di questa prigione, da oggi in poi Cristo è entrato nella mia prigione e ha aperto le porte del carcere affinché io esco da questo carcere come? Con un atto di liberazione, dicendo che da adesso in poi io posso ogni cosa in colui che mi fortifica e sono libero dal dominio del peccato e posso non peccare più. Amen. Questo significa, tu puoi non peccare più, lo puoi dire con forza e amen, e così sarà, solo se tu ti accordi a questo documento che Dio ti ha fatto. Ma fratelli, perché lo sto predicando con forza? Perché sta scritto lì e lo dobbiamo capire, che lo dobbiamo leggere. Se non lo vedo, non ci credo. È scritto tutto lì, c'è scritto Romani 6, quante volte l'ha detto Paolo, non siete più sotto la schiavitù. Siete liberi non di fare il peccato, ma siete liberi finalmente di non poterlo fare più. Amen. E questo è l'atto di liberazione che Dio ci ha fatto. Non ti sta dicendo che non fallirai, ti stai dicendo che sei libero finalmente di poter fare il bene. Amen. Perché non sei sotto più la schiavitù. Quando lo scopri questo? Quando leggi la parola. Se io lo sto predicando con forza è perché l'ho letto e ci credo. E ci credo. Perché la fede viene dall'udire la parola di Dio. Amen. Se io non la odo e non sta dicendo, attenzione, non voglio buttare a terra la predicazione, perché sapete, a me piace pure predicare. Sto soltanto dicendo che se non leggi quella parola non ti posso convincere io, non è la mia fede che ti deve convincere, è la fede nella parola che ti deve convincere. Tu puoi ascoltare 30.000 mie predicazioni ma non essere convinto quando entri in quella stanza e ti inginocchi alla parola e ti arrendi e dire, ma se l'ha scritto Dio col suo dito è vero, amen, è vero, funziona, eppure si muove. Entriamo nella rivelazione. Entriamo nella rivelazione. Questa si chiama rivelazione. Quando è che arriva la rivelazione? No, ancora l'influenza che mi ha lasciato senza fiato. Quando è che arriva la rivelazione? Quando il mio cuore è disposto ad incontrare il Signore. Se no, è lettera morta. Quando io mi dispongo, come facevano quei grandi predicatori che si inginocchiavano davanti alla parola, era già un segno di arresa. E allora lì il Signore mi parla. E poi c'è il secondo livello. Perché l'ha messo al secondo livello, ama il tuo prossimo come te stesso? Non perché è la parte meno importante. Perché, fratelli, forse è la parte più importante del ruolo della Chiesa. Ma se prima non arriviamo a quel primo gradino, questa parte non la potrai mai adempiere. Lo sai perché? Perché per amare il prossimo come te stesso devi distruggere prima te stesso. Amen. Cioè, cosa intendo dire? Devi morire. Devi morire a te stesso. Perché deve essere distrutto il tuo individualismo. Perché tu altrimenti userai il prossimo affinché tu venga amato. Ma Dio non ti sta dicendo che tu devi ricercare gli altri per ricevere amore, ma per dare amore. E tu mi puoi dire, ma se io non ho mai ricevuto amore, come posso dare amore? Aspetta, scusami, cosa hai detto? Luca Toni, ripeti, se io non ho ricevuto amore, come posso dare amore? E quello che Cristo ha fatto che cos'è? E quello che Gesù ha fatto che cos'è? Carta igienica? Scusate. Più grande amore di questo? Oh, sappiate una cosa, io a mia figlia per voi non l'avrei fatta morire sulla croce, è bene che lo sappiate. Perché io per voi, mia figlia, non ve l'avrei dato. Va bene? Ma Cristo l'ha, Dio l'ha fatto. E come se l'ha fatto? Perché? Perché è superiore a me. Grazie. È superiore a me. E allora come possiamo dire, se nessuno mi ha amato, come posso fare? Fratelli cari, cosa ha detto Gesù? Amate il prossimo come te stesso. Come posso arrivare ad amare me stesso? Perché il problema sta qui, eh? Se io amo Dio, amerò me stesso. Perché? Perché non posso non amare me stesso quando Dio vive dentro di me. È così semplice. Sapete perché Dio ha fatto le cose semplici? Dice un teologo, affinché pure un idiota può capirlo. Perché tutti devono accedere alla grazia di Dio, anche quelli che hanno un'intelligenza limitata. Però quelli che hanno un'intelligenza superiore non si vogliono arrendere a questo. E infatti Dio ha detto che devi diventare come un bambino per poter entrare nel regno dei cieli. E un bambino non chiede a papà, mi ami? Ma quanto mi ami? Il bambino non lo chiede, perché sa che papà lo ama. Anche se quel padre naturale non lo dovesse amare, il bambino non ci crede. Fino a che, poveretto, poi lo scopre un'altra verità. Però qua sta la fede. Qua sta la semplicità che Dio ci sta chiedendo stamattina. Noi dobbiamo diventare una chiesa che incomincia a servire il nostro prossimo. E molti mi vengono a dire, ah, ma il Signore mi sta facendo sentire che devo andare verso i poveri, verso gli altri, eccetera. Ok, fratelli, sono perfettamente d'accordo. Però vi voglio soltanto dire una cosa. Ancora non abbiamo imparato a servirci gli uni e gli altri. Ancora forse ci serviamo gli uni degli altri. Per cui praticamente non possiamo andare a servire quelli di fuori se prima non impariamo a servire quelli di dentro. Quella è una fuga, scusate se ve lo dico. È una fuga della delusione, forse di qualcosa, non voglio dire quale, perché altrimenti predicherò un altro messaggio. Ma è una fuga. Fuga, non dalla vittoria, da Alcatraz. Qual è lo scopo per cui stiamo tornando a fare le pulizie nelle cellule? Perché forse abbiamo perso di vista la gioia nel servire gli uni agli altri. Salmo 100, oggi Gloria ha letto versetto 3 e versetto 4. Io vi voglio dire soltanto versetto 1 e versetto 2. Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra, servite l'Eterno con letizia o con gioia, riconoscete poi che Lui è Dio, perché è Lui che ci ha fatti, e noi, bellissimo, siamo Suoi. Ah, siamo il popolo Suo, e siamo il popolo che Egli pasce. E questo mi dà la forza per capire che dentro di me c'è un potenziale grandissimo. Come ha incominciato il Salmo, mandate grida di gioia. E lì è il frutto del nostro servizio. Se tu non senti gioia di appartenere a Dio e alla sua famiglia, non potrai servire né Dio né gli altri. Perché il modo come tu puoi servire Dio è servendo gli altri. Io in questo momento vi sto servendo. Quando Mimmo vi saluta con un sorriso, pur magari in certi momenti non ci sarebbe nulla per cui ridere, perché magari qualcuno ha appena lasciato la macchina chissà dove, nella vecchia chiesa succedeva, no? Eppure vi accoglie con un sorriso, sta servendo gli altri. Quando i fratelli cantano, stanno servendo voi. Quando tu abbracci un fratello che in quel momento ha bisogno del tuo abbraccio, stai servendo Dio, servendo Lui. E allora il concetto è questo. A casa tua, quando tu guardi i tuoi figli e dici ai tuoi figli, da padre o da madre, aiutami a fare la cucina, aiutami a pulire casa, e i tuoi figli ti rispondono no, cosa si crea dentro di te? In quel minuto, parole di benedizione verso i figli. Osanna su nei cieli. Cioè, io non voglio essere una mosca o una zanzara in quel momento, perché io mi immagino che nel frattempo avete messo sul capezzale questa è la casa di Dio, pace a chi entra, e nel frattempo si sentono le vostre urla in tutto il condominio, va bene? Ok. No, questa sono vita di un gruppo di famiglia cristiana in un interno. Non vi preoccupate, succede pure a casa mia. Però questo perché lo sto dicendo? Perché si crea uno strappo. In quel momento tu vieni ferito da un no. E perché questo non lo comprendiamo nelle cose spirituali? In quel momento il nostro no sta producendo uno strappo nel cuore di Dio, ma sta producendo uno strappo anche nel cuore dei nostri fratelli, quindi è qualcosa di più. Capite? Servite l'Eterno con gioia. Tutto parte da lì. Ho una domanda da farti. Signore, dammi forza di finire. Allora, ho una domanda da farti stamattina. Hai tu gioia? Grazie, Chiara. Quando tu hai incontrato Gesù... Scusate, hai incontrato Gesù, vero? Sì. Cosa è successo quando hai incontrato Gesù? È un'intervista, non vi preoccupate. Cosa è successo quando hai incontrato Gesù? Eri triste? No. C'è stata una gioia? Certo, ok. Mi fermo qui. Chi può dire amen a quello che ha detto lui? Ok, perfetto. E dov'è finita adesso la gioia? C'è ancora o è sotto i nostri piedi? Ok, allora comprendiamo che questa gioia non te la può togliere nessuno, perché non dipende da quello che gli altri fanno, dipende da ciò che Dio ha fatto. Amen. Atti capitolo 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, non sto dando i numeri, andatela a leggere. Ogni persona che incontrava il Vangelo veniva riempito di gioia. Amen. La gioia era il risultato di questo incontro, e se tu non hai gioia in questa maniera, perdonami, aspetta, apri le orecchie, se tu non hai questa gioia, il tuo incontro è ancora qui, ok? C'è bisogno che scende qui, ama il Signore con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore. Perché Dio non ha detto ama il Signore con tutto il tuo spirito? Perché già è fatto. Devi portarlo qui. Hai bisogno che tutta la tua anima venga imprigionata dall'amore di Dio. Amen. Scusate se uso il termine imprigionata, ma è così, perché l'anima, siccome sta al centro, ha bisogno di essere imprigionata dall'amore di Dio affinché lo spirito che è dentro di noi, cioè Cristo, prenda possesso della nostra vita, dell'intero Tempio. Amen? C'è qualcosa che tu devi imprigionare? Sì, è la tua mente. Cioè la devi far arrendere a Dio. C'è qualcosa che tu devi imprigionare? Sì, sono i tuoi sentimenti, quelli contrari alla parola di Dio. Quelli, l'Apostolo Paolo l'ha detto, io riduco in schiavitù ogni pensiero che è contro la parola di Dio. Amen? E questo l'ha detto Paolo, non l'ho detto io. Quindi è in accordo alla sua parola, e quando lo scopri, quando leggi ciò che Paolo ha scritto, Fratelli, dobbiamo fare un salto di qualità e mi avvio alla conclusione. Non c'è nessuno che suona stamattina, purtroppo. Vabbè, non ha importanza, puoi mettere qualche cosa a girare. C'è qualcosa di molto importante che dobbiamo capire. Dio vuole farci fare un salto di qualità. E questo salto di qualità significa spirito di servo. Il tuo rapporto personale con Dio deve sfociare necessariamente, se esiste questo rapporto, nel servire Dio. Amen? Se no, ritorno a quello che ho detto, abbiamo rischiato di fare un bel edificio che non serve a niente. Perché? Perché questo deve essere il luogo dove la gente vede che Cristo è vivente. E non stiamo predicando un Dio morto, stiamo predicando un Dio vivente che vive dentro di me, amen? Che vive dentro di te, che vive nella resa che noi ogni giorno facciamo di noi stessi davanti alla sua parola e davanti alla sua presenza, amen? Per cui oggi voglio dirti, hai tu gioia? Amen. Allora mettila a disposizione degli altri. Come? Servendo. Quando farete i turni delle pulizie, non fate la faccia, cioè così si mette in moto un motore, no? Che poi è quello della lamentela, che poi è quello di dire, ma poteva, come era meglio quando non facevamo niente? No, dobbiamo imparare a servire. E chi non è fedele nel poco, non lo potrà essere nemmeno nel molto. Amen. Io quando avevo 17 anni e per la prima volta mi è stato chiesto di fare le pulizie, mi sono sentito non così onorato che mi è stato chiesto, che non sapevo chi ringraziare prima. Sapete, io sono un carattere un po' schizzinoso, per cui pregavo, il Signore per favore però, fa che non mi chiedano di pulire i bagni. Non me l'hanno chiesto. Non me l'hanno chiesto per molto tempo, perché Dio ha avuto rispetto anche di me. Poi c'è stato il momento in cui l'ho dovuto fare. Capite? Cosa intendo dire? Però se non si comincia ad lavare i piedi sporchi dei nostri fratelli, come Gesù ci ha insegnato, e non erano piedi puliti quelli, ve lo garantisco. Camminavano con i sandali nel deserto in strade dove c'era anche la cacca degli animali, per cui non erano piedi puliti. Eppure Gesù si è abbassato lì, ha respirato il loro buon profumo di Cristo o di cristiani, gli ha puliti i piedi, e io credo che in quel momento il cuore dei discepoli forse non hanno capito quello che stava facendo. Ma credo che qualcosa incominciò a mettersi in moto dentro di loro, che è stato poi il risultato della Pentecoste, che è stato il risultato di andare verso ogni persona povera di questo mondo portando il Vangelo. Perché altrimenti sapete cosa succedeva? Che facevano la chiesa dei ricchi, però sapevano anche abbracciare il povero alla stessa maniera di come abbracciavano il ricco. Non c'era distinzione. Tutti ricevevano l'abbraccio di Dio, tramite l'abbraccio anche degli apostoli. Perché? Perché avevano visto fare qualcosa di grande a Gesù, abbracciare loro nella condizione più sporca in cui erano. E questo lo impari dal poco. Per cui vi voglio invitare realmente a non vedere queste pulizie come uffa che rottura di scatole, come una punizione. Ma guardiamola invece come una benedizione, perché da qui si incomincia, da questo piccolo servizio si incominciano le grandi cose che voi dite di avere nella mente. Si parte da qui. Amen? Amen? Amen. E non sarete soli, perché anche i vostri responsabili saranno con voi e vi daranno l'esempio, perché loro l'hanno fatto per prima, ai tempi. E non sarete soli, perché anche io sarò qui con il mio gruppo. Perché è una battaglia che dobbiamo vincere tutta la Chiesa. Per cui è giusto che anche chi conduce la Chiesa scenda un attimo con voi per farvi capire che ancora questo cuore non l'ho perso neanche io. Amen? E solo così forse si può muovere l'amore di Dio verso tutti noi. Perché in quel momento che io sto pulendo quella sedia, la sto pulendo perché ti amo e domenica non voglio farti sedere su una sedia sporca. Amen? Siete d'accordo? Ok, mi fermo qui. Non c'è niente, vero? Ok. Signore, misericordia. Ok, vogliamoci alzare in piedi perché altrimenti oggi io me la canto, io me la suono, io me la predico. Va bene. E chiediamo allo Spirito Santo in questo momento realmente che sì, se puoi accompagnami con un poco di musica al pianoforte, va bene, grazie. Ti ringrazio. Chiediamo allo Spirito Santo realmente di benedirci in questo momento. E chiediamo che lo Spirito possa rivelare ancora di più nei nostri cuori questo messaggio. Sapete una cosa? Io avevo preparato lunedì un'altra predicazione. E mentre ero ballottato prima di salire in nave, sentivo che c'era un'altra predicazione che Dio voleva che predicasse stamattina. Ve lo posso garantire, non era quella che a me piaceva di più. Perché quello che avevo preparato dal punto di vista teologico era più bello, più corretto, più preciso, eccetera. Ma questo ci fa capire quanto dobbiamo imparare ad essere strumenti nelle mani di Dio. Io prima avevo il terrore di dover cambiare una predicazione. E certe volte, voi non lo sapete, ma venivo qua con la testa almeno di 3 predicazioni in modo tale che avevo il ferro dietro la porta. Tutte le mie stampelle erano lì presenti. Poi il Signore mi ha dovuto abituare a togliere tutte le stampelle e affidarmi di Lui, che ve lo posso garantire, se fosse stato per me stamattina non avrei predicato, per tanti motivi, perché sono stanco, perché sono provato, nel fisico, nel corpo, nella mente. Eppure poi quando salgo qua sopra vedo che si poggia sempre su di me un mantello. E quel mantello è come se fosse la mia croce, non lo so perché lo identifico così. Lascio ognuno la propria croce, prenda la mia. E quando arriva quel mantello, tutto l'orizzonte cambia. Se io devo predicare senza quel mantello, non lo so fare, perché vi avrei trasmesso quello che era dentro alla mia anima. In questo momento non è la cosa migliore. Però poi quando si poggia quel mantello, ecco, vedete, la realtà spirituale si apre. E anche se tu c'hai in questo momento un corpo che non so come si tiene all'impiedi, sai che c'è una realtà diversa, che Dio è il nostro sostegno. E questo lo sperimento sempre quando arrivo al lumicino delle mie forze. Me ne ricordo. E anche se la mia mente ogni tanto devia, poi c'è sempre qualcuno che me lo ricorda, anche se io me lo scordo. E subito mi aggrappo a Dio. Questo principio non lo dobbiamo mai perdere. Mai. Perché sapete, la forza di un cristiano dipende dalla sua fede nell'aggrapparsi alla roccia che è Cristo Gesù. Amen. È questo che mi porta poi a guardare tutto con altri occhi. Poi possibilmente tra un'ora guarderò pure con gli occhi naturali, ma in questo momento è come se gli occhi naturali non stanno guardando. Non ve lo sto dicendo per dire ah come sono bravo, no, scusatemi, voglio fare il contrario. Voglio un attimo mitizzare l'idea del super pastore un attimo, perché noi non siamo super, siamo uomini tanto quanto voi, solo che stiamo imparando alla scuola del nostro Signore di aggrapparci a Lui sempre. Amen. E questo è quello che vi vorrei trasmettere. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Significa essere aggrappato a Lui. Perché quando Dio si presentò davanti a Israele gli ha detto una cosa meravigliosa: io sono il Signore, il vostro Dio, e voi siete il mio popolo. E c'è questa interdipendenza che dobbiamo scoprire. Se non scopriamo questa interdipendenza, non saremo mai capaci di amare il nostro prossimo, perché tutta la forza che Dio ci dà attraverso il suo mantello è per gli altri, non è per noi. Amen. Vogliamo pregare? Non voglio fare nessun appello stamattina, perché credo che non ce ne sia bisogno, lo Spirito Santo sta già parlando. In questo momento voglio soltanto chiedervi di mettere la vostra vita a disposizione di Dio, che ognuno di voi vada davanti all'altare di Dio, nel vostro intimo, e ditegli al Signore: Signore, io ti voglio incontrare in questo momento e voglio offrire la mia vita a te, voglio offrire la mia volontà a te, voglio offrire il mio cuore a te, voglio offrire le mie emozioni, voglio offrirti tutto quello che io ho. C'è stato un giorno un bambino che, accorgendosi che Gesù doveva affamare un'intera folla, portò ai discepoli 5 pani e 2 pesci, ed era tutto quello che quel bambino aveva. Ma un attimo prima Gesù aveva detto ai discepoli: date loro da mangiare. E ha detto al Signore, guardando i suoi discepoli: che cosa avete? In quel momento non avevano niente. Questo bambino si presentò davanti ai suoi discepoli. Se montate tutti i Vangeli, vedete questo episodio nella sua completezza. E non diede al maestro, ma diede ai discepoli. Perché? Perché Gesù aveva detto prima a loro cosa avete da dare. E la provvidenza di Dio non è arrivato tramite Gesù, è arrivato tramite un bambino. E molte volte noi dobbiamo sapere riconoscere come Dio si muove. In quel momento i discepoli guardavano al maestro dicendo: non abbiamo niente, mo tu devi provvedere. E Gesù stava provvedendo, però da un bambino, che possibilmente mentre Pietro, Giacomo e Giovanni parlottavano fra di loro e dicevano: ma che cosa abbiamo? Tu hai qualcosa? No, niente, io ho qualcosa, no, niente. Quel bambino: scusa, io mi immagino questa scena. Sì, non lo vedi che siamo impegnati per ora, che Gesù ci ha detto cosa avete da dare a mangiare, non abbiamo niente. Scusa, io ho qua 5 pani e 2 pesci. E loro andarono poi dal maestro e gli portarono 5 pani e 2 pesci, ma non gli dissero al maestro che gli aveva dato un fanciullo, se ne appropriarono. Ed era ancora poco, perché tipo a dire: Signore, noi abbiamo questo, ma qua ci sono 3.000 persone, come facciamo? Sapete una cosa? Quando tu quel poco che hai, che non è nemmeno tuo, perché è un dono che ti ha fatto Dio, e quello rappresenta lo Spirito Santo che ha portato i suoi doni a ognuno di noi, questi doni si moltiplicano. E con quel poco, che non è poco, puoi sfamare una folla intera. E sapete la moltiplicazione fino a che è durata? Fino a che tutti hanno mangiato. L'olio della vedova, idem. Sapete fino a che è durato? Fino a che tutti hanno mangiato e fino a che la carestia è finita. Sapete una cosa? Il Signore vuole che tu arrivi a questo livello, che noi arriviamo a questo livello. Arrendi quello che Lui ti ha dato a Lui. Non dire poco, perché non è poco, apparentemente è poco, ma Lui lo moltiplica. Non dire io non ho le forze, perché apparentemente è così, ma se tu invochi il suo nome, il Signore è la tua forza, e ce la farai, perché tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. Signore, che in questo momento queste parole possano essere scritte nei nostri cuori, affinché la realtà della tua parola diventa spirito e vita dentro di noi, Signore, affinché questo tesoro, che questa perla nascosta che noi abbiamo trovato in Cristo Gesù, possa darmi la forza di andare a vendere tutte le altre perle, perché ho trovato qualcosa di più valore. E il Signore sta dicendo a qualcuno: se tu ancora non sei stata benedetta e liberata da qualcosa, è perché ancora non hai venduto tutte le altre perle. Hai messo la mia perla in mezzo ad altre perle, ma la mia perla ha il diritto di essere unica e risplendere di più delle altre perle. Fino a che tu non ti arrendi, non vedrai la benedizione totale. Vedrai una perla che si confonde in mezzo alle altre. Quando la cercherai, non la trovi, perché c'è una miriade di perle in cui l'hai messa e l'hai nascosta. Ma io ho il diritto di essere al primo posto nella tua vita, perché io ho dato tutto quello che avevo affinché io potessi diventare dentro di te quella perla speciale. E il Signore ti sta dicendo: figlia mia, arrenditi alla mia volontà, perché io ho qualcosa di più da darti. Voglio farti risplendere, voglio darti la forza di entrare nel mio proponimento. Ho un progetto per la tua vita che è qualcosa di importante. Progetto che ognuno di noi ha è lo stesso: fare risplendere la gloria di Dio attraverso di noi. E per risplendere c'è bisogno che nel tuo cuore ci sia solo una perla, cioè Cristo Gesù. Amen. E questo è il diritto che chiede Dio a noi, e ce lo chiede come permesso. Amen. Grazie Signore. Teniamoci per mano un attimo, e in questo momento, guardando la mano del tuo fratello, dentro di te vorrei che ci fosse un unico pensiero: Signore, come posso servire il fratello e la sorella di cui io tengo la mano? Cosa ho da dargli? E il Signore ti sta facendo capire che molte volte uno sguardo, un pensiero, un sorriso, un abbraccio valgono più di mille parole. Un semplice gesto ha cambiato il mondo, che è stato quello di Cristo Gesù quando ha detto: Signore, sia fatta la tua volontà, non la mia. È un semplice gesto può cambiare la vita di una persona. Quando tu attraverso il tuo sguardo fai riflettere gli occhi di Dio, e quando tu attraverso le tue mani passi la mano di Dio verso quella persona. Se tu già nel tuo cuore senti questo peso: Signore, come posso benedire il mio fratello e la mia sorella? Hai recuperato lo spirito della gioia del primo Vangelo, perché tutti quanti, quando si convertirono, misero i loro averi ai piedi degli apostoli affinché non ci fosse più nessuno che avesse di bisogno. E tutta la Chiesa riusciva ad avere tutto, perché tutti avevano ricevuto tutto in Cristo e avevano dato tutto a tutti. Amen. Questo è lo spirito del Vangelo. Questo è lo spirito della grazia. Lo spirito della grazia è quella forza che mi fa annullare me stesso a favore degli altri. Questo è il frutto della grazia. Se no, fratelli cari, rimane soltanto una cosa scolpita nella nostra mente che non scende nel nostro cuore. E la mia parte mi verrà spontanea e naturale, perché la mia anima è imprigionata nell'amore di Dio. Amen. Che Dio vi benedica. Passate una buona settimana imprigionando la vostra anima, che è la cosa migliore. Amen. Dio sia con voi.